Allora, eccoci a riprendere la trasmissione di, che avevamo annunciato, e cioè questa commemorazione, diciamo pure, chiamiamola così, della nascita di Friedrich Engels, che avvenne esattamente il 28 novembre del 1820, quindi sono 200 anni esatti dalla sua nascita. Engels è quello che viene dopo il trattino, dopo il nome di Marx c'è un trattino e c'è Engels, ed è così che è stato sempre conosciuto, poi messo anche nella, in certa iconografia, per chi se lo ricorda c'era il volto di Marx, quello di Engels, quello di Lenin. Poi quando arrivò Mao ci fu messo anche Mao, ma in tante altre parti non è stato così. Quello di Engels compare e non compare. Poi, a proposito di iconografia, c'è diversi monumenti sparsi per il mondo, non tantissimi, ma insomma ce ne sono, e il più famoso forse è quello di Berlino, dove Marx e Engels sono raffigurati, sono due statue, un monumento abbastanza grande. Il suo percorso politico quindi sembra segnato, la sua storia, il suo profilo sembra segnato da questa vicinanza a Carlo Marx, vicinanza che è sempre stata interpretata un po' come un sostegno non solo amicale, cioè perché dopo essersi incontrati e non essersi immediatamente piaciuti, sono diventati veramente amici, cioè uno dei sodalizi che nella storia è emblematico, insomma veramente profondo, sia dal punto di vista, come dicevo, dell'amicizia tra due persone, tra due famiglie, perché poi erano questi legami erano anche di carattere familiare, ma soprattutto un sodalizio politico, che appunto insieme scrivono il manifesto del Partito Comunista nel 1948, scrivono anche altre cose, ma soprattutto Engels viene ricordato sia per l'aiuto economico che ha sempre dato a Carlo Marx, che se la passava piuttosto male economicamente, e mentre invece Engels veniva da una famiglia agiata, una famiglia di imprenditori, e lui stesso inizia questa attività da giovane, nel 38 si trasferisce in un'altra città, a Brema per l'esattezza, dove il padre appunto aveva degli interessi industriali, era un industriale, e lì comincia ad avere i primi contatti con una realtà operaia, essendo Brema un distretto industriale già abbastanza grosso. E poi soprattutto nel 41-42 si trasferisce in Inghilterra, ed esattamente a Manchester, dove il padre era socio con un inglese di un'altra fabbrica. Però prima di arrivare in Inghilterra, tanto lui si era avvicinato a frequentare circoli liberali, come venivano definiti, in particolare la Junges Deutschland, la giovane Germania, e quindi a interessarsi di problematiche di carattere sociale, non ancora strettamente politiche. Però, come dicevo, prima di arrivare a Manchester nel 1842, perché chiamato dal padre a curarsi degli interessi della fabbrica che è là, si ferma a Colonia e prende contatto con la famosa Rheinische Zeitung, la Gazzetta Renana, dove scriveva già Carlo Marx, e lì i due, appunto, il loro primo incontro avviene in quelle circostanze, e si dice non pare sussistesse una completa unità di vedute, ma successivamente appunto l'accordo divenne pressoché totale, come forse non si è mai visto nella storia di tante collaborazioni culturali. E lì insomma si sviluppa tutta questa collaborazione politica, questo scambio continuo di analisi, cioè un carteggio enorme insomma tra Marx ed Engels, che continuamente appunto per lettera, anche oltre agli incontri che avevano, si scambiano continuamente, che li porta insieme, soprattutto Marx ovviamente, a elaborare tanti altri testi. Il Capitale è firmato da Carlo Marx e non è firmato Marx ed Engels, anche se Engels fu quello che curò l'edizione degli ultimi volumi del Capitale, a cui Marx non aveva tirato giù in bozza, ma non aveva completato perché era morto, semplicemente per questo, e quindi ci mise mano Engels. E questo avvenne soprattutto dopo la morte di Marx, che avvenne nel 1883, come si dice, come si fa a scindere, quindi di fronte a questo sodalizio, a questo binomio che va di pari passo non solo nelle opere, ma va di pari passo anche nelle attività politiche che loro svolgono all'inizio nella Lega dei Comunisti e in altre organizzazioni anche sindacali, scontrandosi con parecchi esponenti allora dei diversi partiti socialdemocratici che c'erano in Europa, e quindi sempre più affinando questa loro particolarità, che nel 1948 li porta a quel magnifico testo che è il Manifesto del Partito Comunista, ma poi anche ad elaborare altre cose, però con uno scarto evidentemente piuttosto netto per quanto riguarda le due personalità, se almeno lo cerchiamo di desumerlo dalle opere che a sua volta Engels firmò da solo, perché, e questo avviene esattamente dopo la morte di Marx, cioè quello che colpisce fino a un certo punto, ma insomma è così, perché questa è l'escursus proprio del parallelo delle loro due vite, che fino a quando Marx è in vita le opere di Engels sono limitate, non è che non ci, firmate esclusivamente da lui, non è che non ci sono, ma sono limitate, e perché sembra appunto che tutto il suo sforzo, forse quello di aiutare l'amico e compagno, non solo dal punto di vista economico, come spesso ed eccessivamente si ricorda, ma anche come consigliarlo, come fargli da contraltare, come fargli le obiezioni, cioè un rapporto dialettico su quello che Marx andava elaborando e su cui Engels a volte per alcune cose l'aveva, come scrivono i critici, preceduto come intuizione, a volte viceversa gli faceva da contraltare per aiutarlo ad approfondire e a migliorare insomma le sue speculazioni. È un fatto che la maggior parte comunque degli studiosi, per esempio, sono oggi d'accordo ad attribuire più a Engels che a Marx la sistematica formulazione di quello che poi è definito e conosciuto come materialismo dialettico, ovvero l'organizzazione filosofica di una visione del mondo fortemente speculativa e di carattere indiscutibilmente metafisico. Ed è altrettanto un fatto che a ridosso della morte di Marx si collocano le opere di Engels più importanti, più significative, come l'Anti-During del 1878, la Dialettica della Natura del 1883, e l'Origine della Famiglia, della Proprietà Privata e dello Stato, e poi un libro su Feuerbach e sulla filosofia tedesca che è del 1886, senza contare, come dicevo, quella opera di rifinitura e sistemazione definitiva degli ultimi volumi del Capitale. Questo in breve, in estrema proprio sintesi, insomma, meriterebbe molto di più questa figura che ha accompagnato veramente oltre la morte di Marx, pensiamo nel bene e nel male, e qui sorgerebbero delle discussioni che sono anche attuali in qualche modo, sull'operato di Engels nella Seconda Internazionale, per esempio, e così via, sulla proposizione di certe analisi nei confronti appunto della natura che lui fa in questo libro che si chiama non a caso Dialettica della Natura, e che molti tendono a dire Marx non sarebbe stato d'accordo, per esempio, con l'approccio che lui ha di questa problematica. E comunque alcune restano delle pietre miliari, insomma la condizione della classe operaia in Inghilterra che è assai precedente a quel periodo, è un libro che fa da spunto allo stesso Marx, sono le osservazioni che lui fa proprio stando a Manchester, cioè prendendo contatto con la vita di questi operai, di questo proletariato, tra l'altro un proletariato che già all'epoca aveva delle tinte che multietniche, potremmo dire, perché già lì c'era per esempio un processo di migrazione da parte della popolazione irlandese verso l'Inghilterra, insomma, la fame irlandese, le carestie che imperversavano in Irlanda sono note, e quindi lì gli irlandesi sono stati un popolo dei migrati. Per esempio, pensiamo a tutti quelli che sono andati poi negli Stati Uniti, ma la prima emigrazione fu evidentemente verso l'Inghilterra, trovando impiego proprio nelle fabbriche del nord dell'Inghilterra, quindi Manchester era il distretto più industrializzato sicuramente, e lì vengono già fuori delle considerazioni interessanti che poi magari più avanti saranno riprese nella discussione che faremo. E quindi, e questo servì, come dicevo, anche da spunto per l'analisi di Marx su tutto quello che erano le condizioni del lavoro, quindi gli aspetti fondamentali che lui sviluppa non solo nel Capitale, insomma, ma in tanti suoi testi, e la divisione del lavoro, lo sfruttamento, il salario stesso, insomma, quel libro, quell'opera, quel lavoro di Engels fu sicuramente propedeutico a tutto il resto. Dopodiché, appunto, questo connubio annulla quasi, no, questa sua figura, ma che esiste nei carteggi, esiste ed esiste evidentemente nelle righe del Capitale e di altri testi di Marx, proprio perché questo continuo scambio arricchiva anche Marx, questo continuo scambio con Engels arricchiva anche Marx.
No, è interessante notare, per esempio, che nell'iconografia cinese post rivoluzionaria, non so se qualcuno ha presente i faccioni, no, dei padri del comunismo, il primo è Engels che viene affiancato a Marx, poi Lenin, vabbè, finisce con Stalin, ma insomma comunque viene attribuita quindi dai compagni cinesi un ruolo importante, fondamentale,
sì,
di loro, Engels.
Rispetto a quello che si sviluppò in Russia con Lenin, sicuramente il comunismo cinese ha dato più spazio ad Engels di quanto gliene abbiano dati altri, insomma, perché insomma, questa originalità si riscontra anche sotto questi
sì, che perché aspetto, poi insomma, tocca soprattutto appunto nell'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, che può essere letto anche come un compendio antropologico. Lui prende spunto da Morgan, che traccia appunto la storia dell'evoluzione economica e non solo, nelle sue varie forme, dalla preistoria, arrivando poi anche alla conclusione che la vera barbarie non è quella a cui ci riferiamo normalmente noi, ma è quella che stiamo vivendo nel sistema capitalistico. E dicevo, forse questo è dovuto al fatto di come Engels, l'aveva già accennato Marx, ma insomma poi Engels lo sistematizza in quest'opera, il rapporto uomo-donna, quindi il passaggio dal matriarcato al patriarcato è un problema tuttora risolto anche negli stati, diciamo, che si sono richiamati al comunismo, per non parlare poi anche degli stati capitalistici, ci mancherebbe, dove appunto Engels dice che il vero primo rapporto di classe è quello proprio all'interno della famiglia, dove, tanto per essere proprio succinti, la donna è sfruttata dall'uomo, proprio come il proletariato è sfruttato dai proprietari, perché deve assicurare la certezza della trasmissione della proprietà ai discendenti dell'uomo. Nel matriarcato era esattamente il contrario, non nel senso di potere, ma nel senso che la discendenza era garantita soltanto dalla donna, che quindi era assicurata dal fatto che si nasceva da donna. Tutto il resto era, diciamo, girava intorno a questo a tutti i livelli. Quindi questo spostamento è evidentemente uno spostamento che ha a che fare, come dice Engels nel libro, dall'origine della proprietà, che determina questi passaggi. E vi leggo proprio due frasi: il rovesciamento del matriarcato segnò la sconfitta sul piano storico universale del sesso femminile, l'uomo prese nelle mani anche il timone della casa, la donna fu avvilita, asservita, resa schiava delle sue voglie e semplice strumento per produrre figli. E quindi, insomma, poi è un libro che veramente è pieno di riferimenti, si parla di tantissime popolazioni, non solo in senso storico, ma anche per quelle popolazioni con cui si era venuti a contatto all'epoca in cui scrive Morgan, e che appunto Engels riprende. Quindi è sicuramente qualcosa che vale la pena di leggere o rileggere oggi, perché rimane intatto proprio tutto il suo significato.
Ecco, di questo particolare aspetto, di questo particolare argomento e di quell'opera, l'origine della famiglia, della proprietà privata dello Stato, se ne parlerà con due nostri ospiti con cui abbiamo ieri registrato questo dibattito. Per motivi logistici non abbiamo potuto farlo oggi in diretta, quindi l'abbiamo registrato ieri e fra poco lo manderemo in onda, dove si cerca di cogliere appunto gli aspetti di attualità dell'opera e del pensiero di Engels, e tra questi si è individuato un discorso appunto che si rifà proprio alle condizioni della classe operaia in Inghilterra, e in particolare di quando Engels stava a Manchester, che riguarda, come dicevo prima, l'immigrazione di questi proletari irlandesi che andavano a cercare una forma di vita, diciamo, non fortuna non si può dire assolutamente, ma che insomma andavano a cercare uno sbocco alle loro condizioni veramente miserevoli, e quindi qualcosa che ha a che fare in forma enormemente più grande con i fenomeni delle migrazioni odierne. Quindi si discuterà di questo. Il secondo aspetto è proprio sulla matriarcato, l'origine della famiglia, che cosa ha significato quindi quel libro particolare di Engels, e il terzo riguarda il rapporto con la natura che lui insomma delineò, cominciò a parlarne nell'Anti Turing con qualche riferimento, e poi completò meglio, diciamo, il suo punto di vista con in tarda età con la dialettica della natura. In questo però diciamo, in questo percorso, e anche di questo si parlerà con i nostri ospiti, in questo però facendo sorgere qualcosa che ancora oggi è in discussione, e cioè un scarto rispetto a quelle che erano le elaborazioni comuni che lui aveva fatto con Engels e con Marx, scusate, proprio su questo argomento, e cioè che cos'è la natura, il rapporto, come veniva affrontata questa problematica, e perché mentre Marx era sicuramente concentrato sul riflesso economico-sociale che veniva addirittura da Feuerbach, da un'analisi, da un'impostazione di questo tipo, e per cui valutava il rapporto con la natura in termini che poi si ritrovano tutti nello sviluppo non solo del capitale, ma sicuramente anche lì, e cioè della la divisione del lavoro, eccetera, eccetera. Quindi la natura compare in quanto partecipante muta a questo processo, potremmo dire. Engels ritorna un po' nella sua evoluzione su dei passaggi che mettono in luce anche gli aspetti prettamente naturalistici, e quasi a tentare di tirar fuori una filosofia della natura che non riduce l'essere umano ai soli risvolti economici e sociali. La natura, dice Engels, infatti è la base sulla quale siamo cresciuti noi uomini, e oltre alla natura e agli uomini non esiste nulla. Il primo pezzo di questo, come dicevo, un primo accenno di queste problematiche si trova negli Antidurichi, ma poi soprattutto nella Dialettica della natura, dove oltre a parlare appunto di questo tema importante, oggi attualissimo, se pensiamo a tutti i discorsi sulla transizione, a tutto, ai discorsi che si fanno per esempio su chi vuole definire questa fase storica del pianeta, non tanto dell'uomo come antropocene, quindi come era nel vero senso della parola contrassegnata dalla presenza umana, perché il pianeta e la natura esistono molto prima della presenza umana, e allora ha sicuramente una notevole attualità. Per finire questo preambolo così che abbiamo voluto fare, sì, per tratteggiare minimamente la biografia di Engels e un po' di più, ma non quanto sarebbe stato necessario e utile parlare del sviluppo del suo pensiero, è giusto dire che proprio nella Dialettica della natura, che è del 1883, Engels precisa meglio quali sono i punti fondamentali, secondo lui, di questo materialismo dialettico, che si fonderebbe, e lui li raggruppa quasi, li sintetizza in tre aspetti. Il primo è la conversione della quantità in qualità e viceversa, quindi nel ragionare di questo rapporto con la natura dialettico, lui ragiona molto della quantità e qualità, di come l'uno si può convertire in altro. Il secondo è che c'è una relazione reciproca fra gli elementi di una totalità, e il terzo è il discorso della negazione, che non è assolutamente di immediata comprensione. E qualcuno dice che questo colloca Engels nel quasi in una metafisica materialistica che sicuramente non era presente in Marx, e quindi questo ne fa una differenza nel bene e nel male, nel senso che qui è decisamente aperto un dibattito su questa concezione di Engels e della natura. E però se si dovesse insomma dire una parola definitiva sul materialismo dialettico engelsiano, viene da pensare, e qualcuno lo sottolinea tra i critici, tra i commenti che ancora oggi ci sono, che questo suo approccio è basato ancora su un modello idealistico quasi di stampo hegeliano, che ancora gli viene, che magari in tutto che lui ha dall'inizio, perché inizialmente si avvicina proprio attraverso questa impostazione alle problematiche sociali e politiche, quindi con una forte influenza ancora dell'opera di Hegel, e che ovviamente Marx viceversa impiega una vita a rovesciare quell'idealismo hegeliano, rimetterlo per terra, pur riconoscendo a Hegel tutto il merito che gli si deve, ma l'opera di Marx è esattamente questa. Quindi per tutto il periodo in cui Engels lavora insieme a Marx, ne è influenzato e a sua volta lo influenza, insomma, in questo rapporto dialettico, questo aspetto rimane evidentemente sotteso, per non dire nascosto, insomma, e sembra, così sembra, poi io non sono in grado di arrivare a una maggiore definizione, una maggiore riflessione, e con la morte proprio di Marx sembra riemergere in queste sue opere, quindi ed è questo un appunto che gli si fa proprio a Engels per quanto riguarda questo libro e questo rapporto che lui propone, questo materialismo dialettico, però in particolare applicato al ragionamento sulla natura, a che cos'è la natura rispetto a noi, se ha un suo, se c'è una filosofia, se si può parlare di una filosofia della natura senza sconfinare appunto nell'idealismo hegeliano che sicuramente era presente appunto nelle opere di Hegel. Quindi, detto questo, non resta che farvi sentire questa conversazione con i nostri ospiti, che sono Giuseppe Di Marco, che gli ascoltatori di Radio Onda Rossa hanno sentito negli anni passati più volte durante le trasmissioni di Vengo Anch'io la domenica, che più volte è intervenuto su determinati aspetti. Giuseppe Di Marco è un professore di filosofia, insomma, una lunghissima carriera alla Università di